Vi vogliamo bene!
Ciao fratelli tutti, vi vogliamo bene, Dio vi benedica! Vi inviamo tanto amore e benedizioni e ringraziamo Gesù per ognuno di voi che siete qui presenti perché amate Gesù, perché volete dedicarvi il cuore sempre di più a Lui e preghiamo che questo succederà ogni giorno sempre di più, che possiamo dare più di noi stessi a Lui perché Lui già ha dato tutto se stesso per noi e vogliamo seguire il suo esempio. Ti amo Gesù. E cari fratelli, voglio annunciarvi che prima di tutto oggi iniziamo la diretta con un messaggio che è profetico e basato su Ezechiele capitolo 38. Sì, parla dell'Anticristo, dell'invasione di Israele, ma è un messaggio che non ho mai visto prima da un altro punto di vista, che fratello Giuseppe lo ha applicato alla Chiesa cristiana di oggi, perché la Chiesa cristiana di oggi, come Israele del passato, e la Chiesa sarà sotto attacco da parte dell'Anticristo in questo tempo della fine. E il Signore ci ha aiutato a preparare un canto sul soggetto, un canto sul capitolo 38 di Ezechiele, e dopo faremo un parallelo tra Israele, Israele di oggi, e la Chiesa, per capire perché il Signore permette quello che è scritto in Apocalisse 13, verso 7, che le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. Israele sarà vinta, ma anche Israele cristiana, cioè la Chiesa cristiana di oggi, saranno vinti dall'Anticristo, perché è scritto in Apocalisse 13. Ascoltiamo questo canto che è basato sulle seguenti scritture. Ezechiele 38, versi 1 a 8, Zaccaria 14, versi 2 e 3, Apocalisse 19, versi 19 e 20 e Apocalisse 19, versi 5 e 6.
Ezechiele capitolo 38. L'Anticristo conquista Israele.
E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso Gog, del paese di Magog, che è la Russia, principe sovrano di Meshech e di Tubal. La nazione della Georgia è già stata parte della Russia, che è Magog. Profetizza contro di lui e di:
così parla il Signore l'Eterno.
Eccomi da te, o Gog. Io ti condurrò via. Ti metterò degli unchini nelle mascelle e ti trarrò fuori, tu e tutto il tuo esercito.
Questa verrà dopo i 7 anni del patto, dopo il rapimento della Chiesa e sul finire dei successivi 30 giorni, che sono l'ira di Dio.
Farò tornare indietro, metterò uncini nelle tue mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, tutti maneggianti la spada e con loro Persia, Etiopia e Libia, tutti con scudi ed elmi, la casa di Togarma, che è la Turchia.
E tutte le sue schiere,
Gomer, cioè la Germania.
E tutte le sue schiere,
molti popoli sono con te. La Germania guiderà la schiera delle 10 nazioni europee che si uniranno ai presenti paesi islamici. Popoli numerosi saranno con Gog. Mettiti in ordine, preparati con tutte le tue moltitudini che s'adunano attorno a te, o Gog, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Queste nazioni del mondo ingannate si aduneranno e seguiranno Gog, l'Anticristo, come è profetizzato.
Tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, e la città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne violate. La metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città.
Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro la nazione d'Israele.
Questa verrà dopo il rapimento della Chiesa cristiana. Sarà allora che Israele sarà, ma solo per pochi giorni, invaso e conquistato dalle armate di Gog, l'Anticristo, il demone incarnato.
Ma la vittoria di Gog sarà solo apparente. perché in quel tempo il Signore stesso, l'Eterno, si farà innanzi e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte il giorno della battaglia.
E allora vidi la bestia, i re della terra, i loro eserciti radunati, per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo bianco, che è la parola di Dio, e all'esercito suo. E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
E dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi di come la voce di una gran folla è come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno.
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, per bellissima la tua parola, potente. Grazie Signore. Fratello Giuseppe.
Grazie Signore. Ciao fratelli, come state? Dio vi benedica. Questi canti che Gesù ci dà, è solo il Signore, praticamente sono degli studi biblici, dei messaggi biblici in canti. Alleluia.
Amen.
Questo vuol dire che è un miracolo e dire poco.
Amen.
Poco, ci aiuta il computer. Ma il resto sono tutte scritture. A volte dobbiamo, invece di dire una sedia, un tavolo, lo cambiamo un tavolo, una sedia, per fare rima, ma tutto lì.
Amen.
Va bene?
Grazie Signore, ti amo Gesù. È tutto il computer, ma prima di tutto è tutto lo Spirito Santo, è tutta la parola scritta, e poi il Signore ha messo la sua unzione per metterli in musica. Perché i fratelli scrivono, anche ieri una sorella ha scritto, Marta Maria, ha detto che canta i capitoli che abbiamo messo in musica e li memorizza molto più facilmente.
Gloria, 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 Signore.
Amen.
Oh.
Sì, amen.
Alleluia.
Allora, andiamo a questo capitolo di Ezechiele 38. Come lo puoi tu spiegare applicandolo alla Chiesa cristiana di oggi? Perché è un capitolo sul tempo della fine, sull'Anticristo, sulle nazioni che seguono l'Anticristo, sull'invasione di Israele geografica, fisica. Come la applichi alla Chiesa cristiana?
No, guarda, dopo che abbiamo messo insieme questo canto, che dovete ascoltarlo senza stancarvi, perché è parola, è parola. Dopo che è finito il canto, parlavamo qui con Angela, e Angela mi diceva: e adesso serve un messaggio. Io dicevo: ma è lì nel canto. Lei dice: no, non è facile far contenta questa ragazza.
Grazie.
Lei insiste: no, serve un messaggio abbinato. Ma è lì nel canto, dicevo io. E dice: devi dare un messaggio per spiegarlo meglio. Ed eccolo qua.
Ma non è sufficiente.
Mi arrendo, dico d'accordo. E allora abbiamo messo insieme, ho preso degli appunti, e gli appunti li ho presi sul canto. Ho preso il canto.
Ecco.
E qual è stata la base? Perché il canto sono tutte scritture.
Ecco, non puoi dire è sufficiente, ecco le scritture sono lì nella Bibbia, basta così. No, dobbiamo prenderle, analizzarle, studiarle, approfondirle.
Avete capito i guai che io ho qua? Cioè, non è sufficiente che facciamo canti unici al mondo, canti profetici, studi biblici profetici. No, Angela vuole anche un messaggio per spiegare ancora di più.
Ma questi sono dei guai bellissimi, perché è un piacere studiare la parola.
D'accordo. E come si fa a litigare con te? Non è facile, però anche per il fatto che tu...
Sì.
Tu...
Io...
Hai ragione.
A volte... A volte sì, a volte
qui,
no.
Qui. Allora, andiamo a Ezechiele 38. Allora, io vorrei cominciare da dire questo, che Dio non è solo il Dio dell'attuale Israele. Qual è l'attuale Israele, Angela?
È quella geografica,
no,
di Israele, di Gerusalemme.
No, no, Angela.
Ma come no?
No, l'attuale Israele è solamente qual è la eletta, la sposa di Cristo, l'Israele di oggi. È solamente. Mi spiace per alcuni fratelli evangelici che non sono d'accordo, no, i fratelli anche, i fratelli accettavano sempre questi messaggi quando predicavo sempre nelle chiese pentecostali, quando andavo, quando non erano chiese cattoliche, erano pentecostali, o battiste, guarda. Tutti i fratelli astanti, seduti, accettavano. Poi veniva un predicatore e si metteva a predicare il contrario. E scritture, non ne aveva scritture, ma. E allora. L'attuale Israele è quella, è solamente quella cristiana. L'attuale Israele eletta di Dio è solamente quella cristiana.
Che ti riferisci
Quindi,
all'Israele spirituale?
insegnanti pentecostali, io gli voglio bene, ma tanto, però siete fuori binario. La Israele oggi è solamente quella cristiana. I 144.000, le 12 tribù di Israele dell'Apocalisse. Apocalisse capitolo 7, sono i cristiani. Dammi una scrittura, Angelina, per favore. Giacomo 1:1 e Primo Pietro 1:1. Valli a pescare.
Giacomo 1:1. Giacomo, servitore di Dio e del Signor Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella dispersione, salute. Fratelli miei.
Allora, a chi sta scrivendo?
Ai fratelli, però li chiama 12 tribù.
Hai capito? Le 12 tribù oggi, Angelo, ripeti, perché qualcuno è lì che magari sta cucinando la colazione, no, oggi, cos'è adesso in Italia? Sono,
No, è il pranzo.
adesso cos'è alle 2, il pranzo?
Sì.
E gli sarà sfuggito.
Cioè Giacomo 1, versi 1 e 2, Giacomo parla alle 12 tribù di Israele che li chiama fratelli miei
Ma
cristiani,
a chi scrive
ai
Giacomo?
cristiani.
Oh, e allora le 12 tribù di Apocalisse 7 che ci entri nella zucca e nello zuccotto sono i cristiani. Vuoi una conferma? Ti ho dato quell'altra scrittura. Vai lì, Primo Pietro 1:1.
Pietro 1:1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispensione del Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire ed essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Pietro, 1 Pietro 1, versi 1 e 2.
Che di qua dice le 12 tribù Israele cristiana ed eletti, perché per certi insegnanti pentecostali fuori binario, gli eletti sono gli ebrei. Quali? Precisamente quelli che respingono Cristo. Ma siete impazziti sul serio o fate finta?
No, qui dice gli eletti sono quelli cosparsi del sangue di Gesù Cristo.
Oh, quante ne vedi di ebrei di Haifa e di Tel Aviv che sono cosparsi dal sangue, ma neanche uno, tranne i cristiani.
Amen.
Ok, allora continuiamo. Prossimo appunto. Come dice il profeta. Allora, cos'è che stavo dicendo? Che Dio non è solo il Dio dell'attuale Israele, quella cristiana, ma lo è di tutti, e lui è il Dio di tutti che ricevono la parola di Cristo ed entrano così a far parte del suo corpo. Dove lo dice? Giovanni 10, 16. Ho altre pecore, ci sarà solo un gregge, un pastore. Va bene, il gregge non è solo gli ebrei carnali che certi insegnanti pentecostali adorano. Mica adorano Dio. Sì, Dio è il nome, ma in realtà adorano l'Israele carnale. Perché? Perché sono cascati nella fossa. Giovanni 10, 16, Romani 2, 26, 29. Angelina, tu mi devi leggere questo Romani 2, 26 a 29 e io ti dico grazie. Nei tuoi appunti non c'è, andare a cercarlo.
E se l'incirconcisione osserva i
E,
pre...
aspetta, e se l'incirconcisione.
E se l'incirconciso osserva i precetti della legge, la sua incirconcisione non sarà essa reputata circoncisione?
Ehi, sta dicendo qua, i pagani sono circoncisi nello spirito se fanno le cose giuste. Ma cerchiamo di capire queste cose e togliere gli occhi un attimo dall'Israele di Tel Aviv. Sì.
Verso 27. E così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. poiché giudeo non è colui che è tale all'esterno, né a circoncisione quella che è esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, in spirito, non in lettera. Di un tale giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio. Romani 2, da 26 a 29.
Amen, amen. Come dice il profeta, quale profeta? Isaia, dove? 19 e 25.
Il Signore degli eserciti li benedirà, dicendo: benedetti siano l'Egitto, mio popolo, la Siria, opera delle mie mani, e Israele, mia eredità. Isaia 19, 25.
Hai capito cosa dice qua? Benedetti sia l'Egitto, la Siria.
Cioè, non solo Israele.
Le nazioni che hanno schiavizzato Israele, che hanno distrutto Israele, benedetti. Viene il giorno che saranno benedetti. Perché? Perché si convertiranno a Gesù, non a Mosè. Allora, infatti Romani, ce l'hai Romani 3,29, cosa
sì.
dice?
Dio è forse soltanto il Dio dei giudei?
No!
Non è egli anche il Dio degli altri popoli?
Sì!
Certo, è anche il Dio degli altri popoli. Romani 3, verso 29.
Ok, va bene. Adesso le bottiglie col vino vecchio esploderanno. Smettete di adorare Israele carnale che respinge Gesù. Dio non è tribale, cioè Israele è una tribù, non è tribale, non è settario, non è evangelico, non è cattolico. Dio è Dio di tutti, anche dell'Egitto e della Siria, che Dio aspetta che si convertano. E allora, la chiamata e lo scopo di Israele era di raggiungere tutto il mondo. Ma avendo Israele fallito nello scopo, Dio ha inviato Gesù Cristo. Adesso ci sta pensando Lui a stabilire il regno di Dio e ha già cominciato 2000 anni fa. Per quelli e con quelli che lo ricevono, uno e due che lo mettono in pratica, il Vangelo. La chiamata allo scopo di Israele era di raggiungere tutto il mondo. Lo ha fatto? Assolutamente no. Ma avendo Israele fallito, allora, ripeto, è arrivato Gesù. Ora, il suo vero popolo, il suo corpo, cos'è? La Chiesa cristiana, perlomeno quella vera. La sua vera Chiesa è il vero regno di Dio. La Chiesa cristiana vera, perché la maggioranza è falsa. Anche se ultimamente certa chiesa evangelica ha rinunciato a questo e ha messo sul piedistallo, come dicevo, gli ebrei carnali e non ancora convertiti, sono sul piedistallo che dovrebbe essere di Gesù, e invece lui ci ha messo gli ebrei carnali, che quando sentono il nome di Gesù sputano per terra, e questo è risaputo. E questi qua, questi imbranati insegnanti suppostamente evangelici, ancora non l'hanno capito. Paolo, Davide diceva nei Salmi: non odio io quelli che ti odiano, o Signore? Luca 14, 30, Luca 14, deve essere 26. Dice: chi viene con me, chi viene dietro a me, non odia padre, madre, sorella, fratello, figli, eccetera, non può essere mio discepolo. Devi odiare questa gente prima. Quando? Quando cercano di stornarti, sviarti da Cristo. E allora Davide dice: non odio io quelli che ti odiano. E poi dice ancora Davide: o voi tutti che amate il Signore, virgola, odiate il male. Ecclesiaste 3, c'è un tempo per amare e un tempo per forse...
Per odiare.
Allora, non puoi amare Dio se non...
odi il male.
Se non odi il male. Giacobbe ho amato, Esaù... chi l'ha detto? Dio. Dove? Malachia, da qualche parte. Profeta Malachia. Va bene, ora chiudo questa parentesi. I veri eletti sono solamente i veri, ho detto i veri, non quelli addormentati a scaldare le panche, i veri credenti cristiani. Perché quando arrivi in cielo e si ti dà una panca, dici: ok, qui c'è la tua panca, e per cortesia vai nell'altra zona. Gesù Cristo ha tolto il regno al suo popolo, al suo ex popolo, la Israele carnale, per passarlo alla Israele cristiana universale Come vediamo, Angelina, tu ce l'hai lì, Matteo 21, 43 a 46, e li devo citare perché ci sono questi insegnanti pentecostali che questa qui nella zucca non ci entra e sono ancora lì a baciare i piedi all'Israele carnale che non accetta Gesù. Ma siete dei poveracci, non baciate i piedi all'Israele, parla nello spirito, l'Israele carnale. Andate da Gesù, è lui che dovete innalzare, non l'Israele carnale che Gesù non lo vuole. Ma volete svegliarvi o chiesa dorme? Io vi voglio bene. Allora, vai per cortesia. Dai che poi mia moglie me le suona di cotte e di crudo. Se non sono amorevole, non lo sono perché non sono un grande predicatore, non sono dolce, dolcinato, niente. Sono un disastro. Matteo 21, 43, 46, pregate per me che possa diventare più dolce. Scusate, ognuno ha i suoi difetti, fratelli, cosa devo fare io? Anche Gesù una volta è andato con una frusta nel Tempio e li ha cacciati tutti fuori a frustate. Ma tu, Giuseppe, non sei Gesù. È logico, sto cercando proprio di essere più amorevole. Ce l'hai il 43? Sì.
Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto.
A chi sta parlando? All'Israele carnale.
Vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti.
Chi sono? I cristiani che portano, non i cristiani che frutti non ne portano, i cristiani che portano i frutti, anche chiamata la sposa di Cristo, 44.
Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta. Matteo 21, versi 43 fino a 46.
Ecco, quindi i capi dei sacerdoti, i farisei, gli insegnanti pentecostali, il pacciamama cattolico e quelli che sono come lui era, eccetera, sta parlando di voi, io vi voglio bene, ma la verità non posso cambiarla. Io sono perseguitato da mezzo internet per dire questa verità. Costa, non è gratis. Dire la verità costa. A Gesù è costato la vita, a me mi costano critiche a non finire. Il regno di Dio comprende. Cosa comprende? Tutti che ricevono Cristo, tutti. Non solo la setta pentecostale o la setta cattolica. Tutti comprende. Ci siamo? Quello, il ladrone crocifisso a fianco di Gesù, le prostitute che Gesù parlava in Matteo 21, 31. Lo vediamo anche nel libro del profeta Giona. Giona capitolo 4, dove Dio cerca di far capire a questo profeta Giona. Chi era Giona? Un classico ebreo, zucca dura, inox, acciaio inox, dal cuore indurito, il quale non vuole sentire ragione di perdonare e salvare 120.000 niniviti, la capitale della Siria. Persone che si erano pentite dopo la sua famosa predicazione dei 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Si pentono. Il re ha fatto digiunare anche gli animali. No, le mani non, probabilmente non hanno capito, ma il re ha fatto digiunare anche a loro. Leggere il libro di profeta Giona, dai, forza ragazzi, alziamoci dalle panche e diventiamo studenti fedeli. Giona, quando Dio perdona Ninive perché si pente, era furioso, come ti permetti? Ma stai scherzando, stai contraddicendo la mia parola. Io ho predicato che sarebbe stato distrutto, punto e basta, e tu non la distruggi? E qui c'è Giona che sgrida Dio. Era furioso perché Dio non li distruggeva, nonostante si fossero ravveduti. Allora vediamo qua che il Dio del Vecchio Testamento non vuole che gli altri popoli siano distrutti. Ricordate la scrittura, benedetto l'Egitto e la Siria?
Sì.
E questo non va con... l'esclusivismo cattolico, sì, ebraico, sì. Israele della carne o la Chiesa Cattolica. Se tu non passi attraverso l'edificio con tutte le statue della Chiesa Cattolica, non puoi essere salvato, dicono gli stravolti. È basato su cosa? Su niente. Dio non vuole che gli altri popoli, a parte Israele, siano distrutti. Non vuole. Perché? Perché Giovanni 10,16, Angelina, Gesù cosa dice?
Dice, ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10:16.
E sentito predicatori col trombone, col megafono nelle piazze di chiesa cattolica, idolatra, e tu sei più idolatra di loro. Va bene, perché stai offendendo tutti. Ma siamo tutti idolatri fin quando non ci diamo a Gesù. Chi si è dato a Gesù? Beh, io spero di averlo fatto, mi auguro, non lo so. Da rimproveri che ricevo qui in comunità da diverse persone, come c'era da mia moglie, io mi rendo conto che io non sono arrivato a livello. Allora, leggi anche secondo Pietro 3:9, nel nome di Gesù, Signore, aiutaci.
Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca,
ma che
tutti
giungano
al ravvedimento.
Ravvedimento.
Secondo Pietro 3, verso 9.
Il Signore vuole che tutti giungano al ravvedimento, non è, al Signore non gli interessa niente se sei ebreo carnale o cristiano carnale. C'è un pagano che mette in pratica la legge, va bene, per quello che può, con tutto il cuore, e ancora non è salvato, quello ti giudicherà, te e me. Perché? Perché è sulla via del ravvedimento. Salvezza di Dio non è circoscritta, limitata alla tribù di Israele, ma bensì al pentimento e al corpo di Cristo, non al corpo cattolico, protestante, ortodosso, o dalla nonna, dalla nonna geoviana, o dallo zio mormonico. No, borbonico, questa è un'altra cosa, mormonico. Purtroppo anche molte chiese cristiane si sono settarizzate, come la Israele carnale. Parlo di quelle chiese che credono di essere indispensabili per la salvezza di Cristo. Ma il messaggio di queste religioni che si sono settarizzate, seppure sono cristiane, non è quello di Cristo. Perché? Perché si sono settarizzate, sono diventate cattolici, protestanti, eccetera. Quindi sono sette. La vera Chiesa è quella aperta a tutti, tutti che si pentono. Ma lui è protestante, deve andare all'inferno. Ma state zitto, che ne sai chi va all'inferno? Va bene. Salmo 22, 27 al 28. Angelina, tutte le estremità?
Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui.
Hai capito? Giunge il tempo che chi non va nel lago di fuoco si convertiranno. E allora stiamo zitti noi cattolici e protestanti, o qualunque setta apparteniamo, io spero nessuna.
Si convertiranno a Lui, cioè non al cattolicesimo, protestantesimo,
sì,
a Lui.
Perché c'è gente ancora che va a scaldare panche negli edifici e pensa questa è la vera chiesa, quella è la falsa chiesa. La vera chiesa è quella nel tuo cuore che se ami Gesù. Avanti.
Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza, poiché al Signore appartiene il regno ed Egli domina sulle nazioni. Salmi 22, versi 27 e 28.
Salmo 86, 9. Tutte.
Tutte le nazioni che hai fatte verranno a prostrarsi davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome. Salmi 86, verso 9.
Alleluia. Io ho finito il messaggio, quindi per concludere, fratelli, fuggite, scappate, ingranate la sesta marcia, la settima se l'avete, non credo che l'hanno ancora inventata. Fuggite dalle sette, se appartenete a una chiesa, la mia chiesa o un'altra, che il pastore dice noi siamo la chiesa, lui no, tu sei un bugiardo. Là, c'è solo uno che può dire questa è la mia chiesa, questa è Gesù. Quindi fuggite dalle sette che non vogliono accettare tutti. Il protestante che non vuole la comunione del cattolico e il cattolico che non la vuole fare con il protestante sono mezze capre, scappate, va bene? Oh, quindi dobbiamo essere la vera Chiesa di Cristo, la cui sola denominazione si chiama, scrivetelo, la vera chiesa, la vera denominazione si chiama la denominazione di Cristo, del suo sangue, del suo amore, della sua salvezza, della sua parola, del suo lavoro, dell'operare per lui, dell'amare la moglie, amare il marito, amare i fratelli. E non ci interessa niente. Mia moglie è protestante, ma mica è colpa sua. Io sono cresciuto cattolico, ma non è mica colpa mia. Quell'altro è cresciuto islamico, così gli hanno insegnato. Quell'altro è cresciuto geoviano. E che deve fare, poveraccio? Prima o poi arriviamo a Gesù, solo Gesù, alla sua barca, alla sua zattera, al suo barcone, alla sua salvezza, al suo salvagente. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela,
amen. Guarda, facciamo continuare
corto, vero?
A Maria. Maria ha scritto un messaggio proprio adesso. E dice, Maria dalla Germania, che è venuta qua con il marito anni fa.
Ah, come stai, Mariuccia?
Maria dice, cari amati fratelli. Marito. Cari amati fratelli, grazie per queste parole che sono come il fuoco. Io sono come te, fratello Giuseppe. Anche io devo diventare più amorevole, anzi, chiedo preghiera. Queste parole mi riempono il cuore, la mente e l'anima e sento che oggi Dio ci chiama ad essere un popolo santo.
Amen.
Santificati, separati dal mondo. Lo vedo, lo sento. Esci da essa, oh popolo mio, esci, vivi la mia parola e io ti darò la corona della vita.
Amen.
Vieni, sposa, lava le tue vesti.
Wow.
Sentivo queste parole nel mio cuore.
Capito.
Mentre parlavi.
Sta anche profetizzando. Dio ti benedica, Maria. Tu sei proprio fuoco, sei una sorella infuocata. Insomma, il suo nome infatti significa fuoco.
In questo mondo è tutto contaminato, tutto che ha un unico scopo, allontanarci dal vedere Dio.
Amen.
Se vogliamo essere eletti, Dio ci chiama a passare per la strada stretta e diritta. E io solo ora capisco che ancora non ci sono passata e Dio mi aiuti a passare, perché non c'è nulla di buono senza Dio. Grazie fratelli, vi abbraccio e vi benedico e vi voglio un mondo di bene. Anche noi a te, Maria.
Gloria.
Sei dolce, ti amiamo, sei speciale.
Gloria, gloria. Un abbraccio ai tuoi figli, alla tua dolce famiglia.
Amen.
E digli a tuo marito che ci scrive ogni tanto,
ah,
e che batte un colpo. Senti, dove andiamo, Angelina? Va bene, ti faccio contenta, andiamo al prossimo soggetto.
Sì, vediamo cosa sta succedendo in Europa, dove sentiamo che la democrazia è in pericolo, almeno così ci dicono i politici. È l'allarme di Merz e Macron dal giornale Eurofocus ADN Kronos. La democrazia è in pericolo. E perché? Perché lo dicono questi grandi due capi di nazioni grandi, Francia e Germania?
Sì, grandi cosa nel...
Ma sono i leader dell'Europa questi.
I grandi in egoismo.
Va bene.
Quindi in Europa di grandi c'è solo il male. Se vuoi la vera grandezza di andare a Gesù. Cos'è che dice il titolo? La democrazia è in pericolo?
Sì.
L'allarme di Merz e di Macron.
Sì.
Questi qua quando sono nei guai fanno finta di essere democratici. Si comportano da dittatori sempre, poi quando sono nei guai dobbiamo innalzare la democrazia e tutti abbattono le mani. Cioè la parola magica oggi con cui ogni demagogia viene perpetrata, come si chiama? Democrazia. Questa è la parola magica. Cioè i stregoni fattucchieri politici con questa parola ottengono tutto quello che vogliono, i soldi, le tasse, le super tasse, le guerre, mandare i tuoi figli a morire, per la democrazia.
Mm-hmm.
È un demone praticamente, va bene, è un demone camuffato da democrazia in realtà non esiste, perché è la maggioranza che schiavizza la minoranza, la democrazia l'ha presa in giro. Il regno di Dio sono, cioè i re, c'erano i re nella Bibbia, va bene? E poi noi non siamo una democrazia, la Chiesa di Dio, no. In paradiso non c'è la maggioranza che impone la minoranza, in paradiso è una monarchia dove c'è un re buono, buonissimo, super buono, ultra buono, che è morto sul Calvario, e vuole tutti felici. Non c'è finanziare con i soldi la campagna del partito X. In questo nome la guerrafondaia America ha invaso Vietnam, l'Afghanistan, Iraq, Cuba e dozzine di altre nazioni.
Nel
nome della democrazia.
Mm-hmm.
E ha fomentato la guerra, il colpo di Stato in la sua CIA, ha provocato il colpo di Stato in Ucraina e innumerevoli colpi di Stato nel mondo nel nome della democrazia.
Mm-hmm.
Cioè praticamente ascoltare un americano, un bruxelliano o un romano, quello che ti pare, uno di Parigi che parla di democrazia, cioè cambi qualche parolina qua e là, poca roba, e sempre da ascoltare Adolfo Hitler, sempre da ascoltare Mussolini, va bene, erano maghi della parola e e gli assuefatti alla televisione li seguivano, come oggi. E allora, guarda, qui c'è alcuni dati, ho messo insieme qualche dato, me li leggi tu, Angelina?
Sì.
Qui c'è uno dal che voglio parlare dei fatti e misfatti, dall'America e di altre nazioni come l'America nel mondo. Qui c'è un articolo di, come si dice, Nadiron Luce Organization, 31 marzo del 2003, questo qua. Cos'è che dice?
Ah, quando... Allora negli ultimi 20 anni ancora di più ci sono.
Capito? Sì, appunto, manco
dice...
a dirlo.
Quando nel 2003 il segretario generale dell'ONU era Kofi Annan, per tentare di scongiurare la guerra del presidente George Bush contro l'Iraq e per dimostrarne la illegalità, ricordava che gli Stati Uniti nei 22 anni precedenti, citazioni, avevano invaso militarmente ben 10 nazioni: Grenada, Nicaragua, Libia, Panama, Haiti, Somalia, Sudan, Iraq, Jugoslavia, Afghanistan. E avevano allo stesso tempo appoggiato attacchi e aggressioni in altre zone d'Europa e Asia. Due nazioni ogni circa 2 anni.
Capito? I democratici.
Ah.
Ma scusa, ai tempi che la democrazia, virgolette, democrazia americana, invadeva dozzine di nazioni, c'erano nazioni dove la dittatura era ufficiale, onesta diciamo, onesta dittatura, che non faceva niente, se ne stava a casa sua. Possiamo ricordare altre guerre, per esempio la guerra americana e anche di Israele contro Iran, Guatemala, Brasile, Indonesia, invasioni americane. L'America ha invaso l'Iran nel 1953, il Guatemala nel 1954, il Brasile nel 1964, l'Indonesia nel 1965, poi ha sostenuto il colpo di Stato in Cile nel 1973, senza dimenticare i colpi di Stato appoggiati in Libia e in Ucraina. Cioè, praticamente ovunque c'è il male c'è stata l'America e a traino l'Europa. Ora anche la Germania è smaniosa di provocare la Russia, vuole prepararsi, ha detto Merz, ad avere l'esercito più potente d'Europa, l'ha detto. E le altre nazioni sono molto preoccupate. La Germania vuole avere un esercito più potenti in Europa, ci risiamo,
oh no.
Questo suona familiare. La Germania vuole questo, per quale motivo? Perché vuole, cioè quello che non ha fatto Hitler vuole fare Merz.
Oh no.
In realtà credo che questo signore, Merz, abbia la frustrazione che aveva Hitler. Vuole che la Germania abbia più peso, più autorità, Hitler questo voleva, no? E la democrazia è la parola magica che viene usata.
Infatti lo ha detto Merz nel Rai News, dice: le democrazie sono minacciate, serve un'Unione Europea della difesa.
Esatto, Rai News, un articolo, serve Unione Europea della difesa perché minacciano la nostra democrazia. Non c'è democrazia in Europa, c'è solamente il borotalco della democrazia per tassare, supertassare, come sanguisughe. La democrazia è una parola aliena nel vocabolario di Bruxelles, dove i veri capi non vengono mai eletti,
ah,
i veri
ecco.
Capi. Cioè un po' come Mosca faceva sotto l'Unione Sovietica, mica leggevano nessuno, decidevano loro. Cioè solo si nominano tra di loro, Bruxelles. Tutti lo sanno, per questo che sull'Anticristo è scritto in Apocalisse 13.1. Cosa dice 13.1, Angelina? Ce l'hai lì quella scrittura?
Poi vedi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste.
Interpretiamo? Come una bestia che sale dal mare. In Apocalisse 17.15 ci dice, cosa ci dice Angelina?
Le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Apocalisse 17.15.
Cosa sono le acque? Sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue.
Quindi la bestia viene dal mare.
La bestia viene dai popoli, dalle moltitudini, dalle nazioni, dalle diverse lingue. Cioè non sarà un colpo di Stato. Mi aspetto che l'Anticristo inizi e viene eletto e riceve potere dall'ONU democraticamente.
Ma davvero? Eletto democraticamente? Oppure un altro arrangiamento? Come fanno a Bruxelles?
Ma cosa c'è che non si è arrangiato oggi? È tutto un arrangiamento, è tutto una messa in scena. Va bene, allora questo significa, interpretando, viene dal mare. E il mare è questo, sono i popoli. Mm-hmm. Guarda oggi come la stragrande maggioranza delle nazioni del mondo sono tutti socialisti o comunisti, che vuol dire la stessa cosa. Lenin ha detto che per arrivare al comunismo è necessario passare per il socialismo. Cioè, se tu vuoi che un bue o un cavallo ti segua, c'è gente che gli danno zuccherino, c'è gente. E il bue ti segue. Altri gli mettono un anello nel naso e lo tirano. Angelina?
Sì. Vado avanti, vediamo cosa
sufficiente?
Sta succedendo. Sì, andiamo in Iran.
Iran.
Perché abbiamo sentito da giorni e giorni che c'è una grave crisi di acqua in Iran.
Dice un giornale lì, WSJ, cos'è che dice?
Dice, hatred of Israel caused Iran's water crisis.
Allora, questo giornale, c'è un articolo interessante, dice, l'odio iraniano verso Israele sta causando la crisi dell'acqua dell'Iran. Perché tutti,
cosa c'entra?
Cosa c'entra? C'entra.
Come?
Perché tutte le risorse, i soldi, le cose che dovrebbero essere usate per fare condutture di acqua,
eccetera.
Come l'Arabia Saudita, che ha usato i petrodollari per desalinare, togliere il sale dalle acque del mare in un certo modo, e per dare acqua potabile a tutta l'Arabia. Funziona. Invece l'Iran cosa ha fatto? Furbi loro, Invece di pensare alla popolazione, hanno investito quasi tutti i soldi in missili, in armi. Scusa, adesso cosa fanno? Possono bere le armi?
No.
Che adesso i giornali, anche ieri, parlavano che stanno pensando di traslocare 10 milioni di abitanti di Teheran, la capitale, fuori da Teheran, perché non c'è acqua a Teheran.
Wow.
Vogliono spostare 10 milioni o più. I giornali di ieri. Controllate, fratelli. Mm-hmm. Allora, poi cosa dice? Engineers
from the Jewish state, they built an efficient infrastructure. Then came the revolution in 1979.
Quando ai tempi dello Shah, l'Iran aveva dei rapporti buoni con Israele. Israele gli ha mandato qualcuno che sapeva leggere e scrivere, che a loro non mancano, che loro sono, qualunque cosa fanno, loro sono sempre i primi, che siano le banche, che sia la guerra, che siano gli armamenti. E erano andati in Iran e avevano costruito built an efficient infrastructure, avevano costruito una infrastruttura molto efficiente, e poi
addirittura ebrei l'hanno
costruito. Ebrei israeliani di Tel Aviv. E poi è arrivato Khomeini nel 79 e ci fu la rivoluzione del vero Corano, del vero Maometto. E quindi ebrei hanno detto, ok, allora arrivederci. Ti ricordo quando hanno catturato degli ostaggi dall'ambasciata americana, li hanno tenuti lì per mesi e mesi. E loro lavorano sempre così, ostaggi, arrestano donne, vecchie, bambini, e loro combattono così, l'abbiamo visto anche ultimamente. E cos'è che dice un'altra citazione? Iran is running out.
Iran is running out of water.
Okay.
If it doesn't rain in Tehran by late November, we'll have to ration water, the president Masoud Pezeshkian said in November 6.
Okay, dice così che se non piove, dice questo giornale, dicono in Iran, se non piove al massimo entro la fine di novembre dovranno razionare l'acqua, non c'è l'acqua per niente. Non potranno neanche tirare lo sciacquone nei gabinetti. Cosa fanno? Possono, che fate? Gli mettono un missile, c'hanno missili quante ne vogliono, droni, bombe. E cosa fanno? Cosa gli danno loro? Nella Bibbia era una maledizione quando non arrivava l'acqua, perché un popolo, compreso Israele, a iniziare con Israele, il Signore li puniva Israele e non faceva piovere. Quindi questo qua è una cosa biblica, quando non piove così a questo punto. Avanti, Angela.
If it still doesn't rain, we'll have to evacuate Tehran. Blame the Islamic Republic's fanatical hatred of Israel.
Dice la colpa è del loro odio fanatico contro Israele, che investono tutti i soldi che hanno e anche i soldi che non hanno contro Israele per finanziare i gruppi terroristi di qua e di là. Sì?
Decades ago, the Jewish state saved Iran from catastrophic ruin from water mismanagement.
Alcuni decenni fa, lo Stato ebraico ha salvato l'Iran dalla catastrofica rovina della cattiva amministrazione idrica, che non si capiscono niente questi, i pochi soldi che hanno, li spendono in bombe. Non hanno ancora capito che il mondo è suddiviso in emisferi e diviso in regioni. Non hanno capito che il mondo ci sono le potenze regionali. La Cina comanda di là, la Russia comanda di qua, l'America comanda di là, e loro no, cosa c'entra? Noi abbiamo il libro sacro, niente, noi investiamo tutto in armi. Sono 1400 anni che gli islamici cercano di comandare il mondo, e non ci riescono mai. E quando c'erano quasi riusciti a conquistare l'Europa, Dio nel 1200, Dio ha innalzato un esercito che non esisteva, l'esercito mongolico, che è arrivato e ha distrutto l'Islam ovunque. Li ha distrutti completamente. E così che non hanno potuto conquistare l'Europa della gente addormentata in chiesa la domenica mattina. Avanti, Angelo.
Then the country's extremist post-revolution leadership wrecked everything.
Dice dopo la rivoluzione di Khomeini, la leadership, il liderato dei capi dopo la rivoluzione di Khomeini hanno rovinato tutto. Va bene?
But I was just thinking now.
Stavo pensando, dice John.
But I mean these Arabian countries, but they can do very little, you know.
Queste nazioni arabe possono fare poco.
So the Israelis, they made the water system in Iran.
Quindi vediamo che gli ebrei hanno costruito il sistema idrico in Iran.
And the Americans and British found the oil in Saudi Arabia.
Gli americani e gli inglesi
in the 1930s.
Hanno trovato il petrolio in Arabia Saudita.
And I find that quite surprising.
È sorprendente?
Sì, ma è un sistema che, siccome loro le donne non contano, non possono neanche andare a studiare le donne in certe nazioni. Per esempio l'Afghanistan è proibito. La donna deve rimanere ignorante. Tu sei una donna, stai zitta. Copriti e vai in giro in bacucata, e questa è la religione. Invece nell'Occidente c'è molto più libertà, e questo anche più perversione. Dipende da quanto hanno rigettato Dio e Cristo e il Vangelo e la moralità cristiana, e quanti invece l'accettano, molto poco. Quindi quello che ha portato l'Occidente alla ricchezza, alla potenza, alla libertà, a fermare lo schiavismo, che ci sono quei diavoli satanisti che dicono nella Bibbia c'erano gli schiavi, sì, ma non è mica Dio che ha fatto lo schiavismo, Dio ha legiferato perché gli schiavi li trattavano male. Però il cristianesimo è stato quello che ha tolto lo schiavismo in tutto il mondo. Studiare, signori atei e satanisti, studiate per cortesia. E allora così questo odio iraniano contro Israele ha distrutto l'Iran. Mm-hmm. Ha distrutto. Iran è una nazione ricchissima, potentissima, ed è una nazione distrutta, come Venezuela così. Venezuela c'ha un sacco di ragioni comuniste, marxiste, che l'America non dovrebbe, logico che non dovrebbe far questo e quello, però non è che Karl Marx è stato molto migliore in Unione Sovietica. Quindi Dio ha creato le nazioni e i popoli in modo che si aiutassero gli uni gli altri. Ogni nazione ha delle virtù, dei talenti che altre non hanno. La Svizzera fa orologi buoni, italiani specializzati a fare spaghetti, la Germania è specializzata a fare le automobili, l'America è specializzata a fare patatine fritte e gli hamburger, la Cina è specializzata a fare pranzetti col riso, ogni, c'è una nazione che hanno il petrolio, e via così.
Sì.
Però cosa succede? Si fanno la guerra, se zucche quadrate, fare la guerra, anche se la vinci, ti sei sparato sul piede. Allora, infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale è crollata l'Inghilterra. Dopo la Prima e la Seconda Guerra Mondiale ha fatto crollare l'Inghilterra. Sì, ha vinto, d'accordo, ma però ha perso. Ogni nazione ha delle virtù. L'Ucraina e la Russia hanno bisogno l'uno dell'altra, comunque sono un popolo. La Russia è nata a Kiev.
È vero.
La Russia è cominciata in Ucraina. Quindi succede che il diavolo tenta le nazioni in nome, cioè i politici, in nome di vantaggi e convenienze e potere. E i risultati sono sui giornali di tutti i giorni. Ossia, il mondo sta commettendo harakiri, suicidio, e adesso stanno tentando di farlo nucleare. Ci sono articoli, diversi giornali hanno capito, dice, stanno scrivendo articoli, dicono Zelensky vuole la terza guerra mondiale. Per lui la salvezza, dice. Cioè lui lo fa come Sansone, muoio io e tutti i nemici.
Mm-hmm.
In quel caso ero ok, ma Zelensky non è Sansone, è un caprone, è un guerrafondaio. Lui sa che se finisce la guerra il KGB, capito? Gli fa le scarpe, i suoi giorni sono contati. Questo qui era un attore fallito che faceva filmini, filmati, faceva di perversioni, di pervertiti, cose che non posso ripetere perché era troppo pervertito. E adesso la nuova interpretazione teatrale è fare il presidente, non ci capisce niente. Però è molto in gamba con la corruzione. Mazzette da 100 milioni di dollari. Cioè questo, almeno in Italia i corrotti hanno stile. Cioè cominciano con poco, 50.000 euro, 100.000. Insomma, in Italia sono maestri a questo, no? Questo qua arriva a 100 milioni di euro. E dice, oi, è troppa la concorrenza. Adesso anche l'America lo sta scaricando. Per esempio, se Israele se ne stava pacifica, sarebbe stata benedetta Israele. E gli islamici stavano pacifici, sarebbero stati benedetti. Però cosa hanno fatto? L'hanno attaccata almeno 6 volte in 6 guerre principali a Israele. E a ogni guerra, attenzione, Israele ha preso nuovi territori e le nazioni attaccanti hanno sempre perso.
Sì, sì.
Ora gli assalitori che hanno assalito Israele vorrebbero indietro i territori persi. E dai, su, fai la brava, su, dai, un po' di misericordia cristiana, ridacci i territori. Ma in base alle leggi di guerra, la prima cosa è che chi perde, perde. E nel caso i territori in questione. È sempre successo, è sempre avvenuto, la Germania ha perso la guerra, ha perso i territori. La Russia di Lenin ha fatto la pace con la Germania e la Germania gli ha tagliato fuori un sacco di territori, la Polonia, dove eravamo noi, a Gdansk. Come si dice in italiano Gdansk? Non mi viene. E allora la Germania e l'Austria hanno perso 2 guerre mondiali, Germania ed Austria. E quando hanno perso, specialmente l'Austria, enormi territori. L'Austria ha perso, non so se il 90-80% dei territori, l'Austria. E allora, specialmente nel 1918, l'Austria ha perso quasi tutto. E nessuno fa storie. L'Unione Sovietica è caduta e ha perso tutte le nazioni del patto di Varsavia. Ma questa falsa riga viene da millenni. Adesso però le nazioni islamiche che hanno attaccato Israele rivogliono tutto indietro. E non è che funziona così. Perché se vincevano loro, Israele, c'era genocidio, non sopravviveva un israeliano. Israele adesso si tiene i territori come per esempio West Bank, le alture del Golan, che sono montagne che dividono Israele dalla Siria, e da quelle montagne tu puoi sparare a Damasco. ci sono dei carri armati, avrete visto le foto, ci sono squadroni di carri armati israeliani in cima al Golan che se vogliono bombardano Damasco, la capitale della Siria. Per questo che dice no, dovete scendere. Ma a parte il fatto che quello già apparteneva a Israele, ma voi avete attaccato Israele per cancellarlo dalla mappa. Hanno attaccato Israele con in mano una gomma da cancellare. Infatti nelle cartine geografiche islamiche Israele non c'è. C'è niente in Palestina. Ma quindi quelli si giocavano di tutto. Hanno perso, è logico che Israele si tiene le alture del Golan per proteggersi, no? E anche tutto il resto che ha vinto. Ha vinto il Sinai dall'Egitto e poi gliel'ha ridato su pressione americana. Dimmi.
Dicevi che l'Austria ha perso grandi territori. È scritto che dopo la Prima Guerra Mondiale l'Austria ha perso 60% dei suoi territori.
Quanto?
60%.
Che ci sono andato vicino, no?
Mentre il Regno d'Ungheria ha perso 72% del suo territorio.
Capite? Non sono lì a fare troppe storie.
Oh, wow.
Capito? Non sono lì, la Germania non è che dice, io guarda, io sotto il nazismo avevo questo e questo e questo, ridatemelo. No, hai perso. Siete fortunati che non vi abbiamo fucilato tutti, come fanno a volte nelle guerre, come islamici vogliono fare in Israele. From the river to the sea, cos'è che cantano? Dal fiume al mare, cioè dal fiume Giordano al mare, cacciare via gli ebrei. Ma le profezie non collimano con questi slogan. Insomma, queste regole di guerra vengono da millenni. Ci addentriamo di più nella storia, Angelina?
Okay.
Io c'ho qui una data. È stato nel 283 avanti Cristo che gli Etruschi, nella famosa battaglia del lago di Vadimone, furono sconfitti da Roma, che si impossessò di tutti i territori etruschi. Immagina, adesso arrivano gli Etruschi, dico, uè, ridateci i territori. No, infatti, siccome stupidi non erano gli Etruschi, si sono uniti a Roma, ma qui è meglio a unirsi al carretto dei vincitori. I cartaginesi, cosa è successo? Persero contro il Romano, un Romano che si chiamava Scipione, e quello che rimase di Cartagine divenne Romana. Cioè le macerie che rimasero, insomma. Gli americani vinsero la guerra contro il Messico, contro gli indiani, Pelle Rossa, gli Apaci, i Sioux, i Cheyenne e non mi ricordo altri, e si presero i loro territori. E allora per quale motivo adesso Israele non dovrebbe controllare zone strategiche come le alture del Golan, le montagne del Golan, la Cisgiordania e il Sinai, dopo aver vinto contro Egitto, Siria, la Giordania che l'avevano assalita e che programmavano il genocidio contro Israele. E poi anche questo di Gaza, che io mi ero arrabbiato moltissimo quando ho sentito 40.000 morti a Gaza. Però non avevo capito che quella era propaganda di Hamas. Adesso Hamas è arrivato a 70.000 morti, però quasi quasi che non c'erano lì 70.000, ma non hanno trovato niente, non hanno trovato i cadaveri, ma quasi niente. E l'Inghilterra che vinse battaglie come quella contro la città spagnola di Gibilterra, che è la Spagna lì che bussa in continuazione, mi puoi ridare la Gibilterra che l'ha conquistata secoli fa? Ma l'Inghilterra da quell'orecchio non ci sente. E poi la guerra inglese contro le Falkland, le isole Falkland, Malvina, che appartenevano alla Spagna e all'Argentina. Insomma, in tutta la tragica storia ingiusta delle orribili guerre, cioè i diritti, i doveri vengono da sempre scritti dal vincitore, come disse quel barbaro che conquistò Roma e sulla bilancia che pesava l'oro buttò la spada, come si chiamava quel barbaro? E disse, guai ai vinti! Cioè, i romani si lamentavano, dice, ma guarda che sta bilancia è falsa. E qui l'oro non basta. E lui ha tirato fuori la spada, quale si è protetto il collo, la butta sulla bilancia e dice, guai ai vinti. Cioè, la storia...
E Brenno, il capo dei Galli? È quello?
Sì.
Guai ai vinti, lo ha detto Brenno, il capo dei Galli che invasero Roma nel 400 avanti Cristo.
Quindi 500 anni avanti Cristo, 400?
400.
4 secoli avanti Cristo, capito? Il vincitore Brenno, grazie Angela, sempre pronta Angela, butta la spada sulla bilancia e dice: state zitti, perché invece della bilancia comincia a lavorare sui vostri colli, sul collo. Insomma, gli studiosi discutono se l'America ha invaso solamente una settantina. Chi dice 70? Chi dice 190 nazioni?
Oh, tutto.
Insomma,
il mondo.
Io non posso andare a controllare, ma qui si tratta di l'America. Mm-hmm. Insomma, mai esistita una nazione più guerrafondaia.
Incredibile.
Esercito americano glorificato da Hollywood, le più belle donne, uomini che recitano in questi film. L'Iran sta attraversando adesso la peggiore crisi per mancanza di acqua e parlano di evacuare la capitale Teheran adesso. Se non piove entro novembre si evacua. Mm-hmm. E qui non possono tirare l'acqua del cesso. E mettigli, vai da quelli di Khomeini e mettigli un missile dentro, vedi un po' se risolve. La Bibbia ci dice che in certi casi la mancanza di pioggia, andiamo a Zaccaria 14, proviene dalla mancanza di benedizione di Dio, come dicevo. Il vero Dio è quello di Cristo, come leggiamo nella profezia di Zaccaria riguardo il millennio. Verso 17. E quelle le famiglie?
Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti,
non
cadrà pioggia su di loro. Zaccaria 14, verso 17.
Quindi una nazione come l'Iran, che non adora il Dio degli eserciti, il Dio di Cristo, il Signore Gesù, il Salvatore Gesù Cristo, che ha ridotto Gesù Salvatore in una specie di mezzo profeta inferiore, non dico profeta come Maometto, ma Maometto non c'è nessuna profezia, ma uno come Maometto. Va bene, cioè così, e stai attento, perché se tiri troppo la corda, il vero Dio, va bene, non ti dà l'acqua, non fa cadere la pioggia. Ma io spero che cada la pioggia, però la Bibbia dice che è una prerogativa di Dio di non mandare la pioggia. Lo dice ripetutamente nella Bibbia. Va bene, quindi quando succedono cose nel mondo, dobbiamo guardare i segni dei tempi, dobbiamo vedere cosa rappresenta. Quando il diavolo manda sciagure, sicuramente le manda tutto il diavolo, ma la domanda è: perché Dio non protegge quel popolo? Mm-hmm. Ora, i popoli sono come quelli europei, che quando arrivano i disastri, loro sanno sempre il motivo, è sempre colpa del governo. Piove, governo ladro, va bene? Però quando succedono disgrazie, non vanno da Dio, non pregano il Signore, lo pregano il diavolo, pregano le banche, pregano i politici. Angelina?
Grazie,
va bene così, c'hai qualcosa?
Sì, vorrei leggerti qualcosa che è successo a una nostra sorella.
Ok, allora preghiamo per l'Iran.
Sì.
Che arrivi la pioggia, però anche che si calmi, si diano una calmata. Le nazioni devono capire che ci sono, dice in Romani 13:1, ubbidite alle autorità, sottomettetevi alle autorità. Non dice a quelle buone, quelle giuste, quelle simpatiche, quelle che vi portano il cappuccino. Dice alle autorità, sottomettetevi. E se sono naziste, sottomettersi. Non fare la guerra contro Hitler. Preghi. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Una sorella che si chiama Elena ci scrive quello che gli è successo mentre stava evangelizzando. Buongiorno cari fratelli. Mi è successo qualche tempo fa una cosa spiacevole che volevo condividere. Stavo evangelizzando una signora, abbiamo parlato un po' e poi lei era di fretta ed è dovuta scappare. A quanto pare la nostra interazione non è sfuggita a un extracomunitario che mi ha fermato e mi ha chiesto che volantino stavo distribuendo. Io ero un po' titubante, ma ho detto che era un volantino che parlava di Gesù, che mi aveva salvata. Io cercavo di portare a mia volta questo messaggio di salvezza.
Certamente che un modo di rispondere, perché se uno viene a investigare chi sei, tu la CIA, la FBI, chi sei, poteva elegantemente, con molta educazione, dire sono volantini per i cristiani, tu sei cristiano? Se dice, ah, insomma, qui e là, ma dammelo pure. No, è per i cristiani, perché sennò ti offende. Potresti rimanere offeso. E non glielo dare. Dice, no, questo è per i cristiani. Tu sei cristiano o islamico? Cosa sei? Islamico, questo non è per te. Cioè, non posso dare la pillola sbagliata al paziente sbagliato. E allora, e poi vai all'attacco e evangelizzalo. Ah, cosa sei? Sei islamico? Ah, grazie a Gesù, io ho molti amici islamici. Islamici è gente simpatica.
Ma dipende se vuoi iniziare una conversazione, perché a volte non lo vuoi.
Ma al momento devi essere guidata dallo Spirito Santo, magari vuoi semplicemente andartene,
sì.
Però a volte non riesci a staccarti in un modo elegante.
Per esempio, quello che è successo stavolta, Elena racconta, questo extracomunitario si è finto interessato, ma mi guardava strano e quando ha iniziato a chiedermi dove abitavo, se ero sposata, ho chiusto subito la conversazione.
E tu puoi dire, ma che domande sono, scusa? Se io sono sposata non è sufficiente? E che domande è da fare questo? Dove abito? Perché io sempre dove abito? Mi vuoi seguirmi e darmi fastidio? Cioè, io farei così, poi ognuno deve andare secondo la sua fede.
Questo ha cercato di mettermi una mano addosso e io mi sono spaventata, ma fermamente e seccamente ho detto che non ero interessata e dovevo raggiungere mio marito per andare a prendere nostro figlio.
A questo punto che ti ha toccato e dice, scusa, non devi toccare, e te ne vai. E te ne vai. E lascia che ti venga dietro, vai da qualcuno che ti aiuta, un in divisa.
Questo tizio addirittura mi ha seguito per un pezzo, poi sono entrata in un locale dove conoscevo il proprietario e lui ha cambiato strada. Questa città è combinata male per invasione di immigrati, tuttavia ci sono ancora delle pecore. Io purtroppo mi ritrovo ad evangelizzare da sola.
Sai, io quando evangelizzavo nelle strade, adesso lo facciamo ancora, ma più che altro sono i ragazzi qua, io vado piano, e nelle strade la maggioranza del mio, cioè la cosa principale della mia evangelizzazione nelle strade era guardare le persone negli occhi e aspettare che lo Spirito Santo mi dice questo sì, questo no, questo sì. Cioè già nella faccia, Spirito Santo dalla faccia ti fa capire chi è la pecora.
Io purtroppo mi ritrovo ad evangelizzare da sola perché con mio marito e i suoi orari da cuoco e i due bimbi piccoli è difficile farle in due. Secondo voi, chiedo anche alle sorelle della missione, ho sbagliato io? Non mi dovevo neanche fermare a spiegare che volantini stavo dando a quel signore? Assurdo, in questa città ormai le donne hanno sempre paura ad uscire da sole, a qualsiasi ora, non solo di sera. Un abbraccio forte, Elena.
Ma in un certo senso, devo dire, hai sbagliato, certo. E ti sei fatto mettere in difensiva e... Guarda, ho visto un filmato, non so se era in Africa, proprio questa settimana, e c'era un leone che si è arruggito e è andato verso un uomo. Quest'uomo si è messo a battere le mani, gridare, agitare le braccia. L'avete visto? Agitare le braccia, il leone si è fermato e se n'è andato. Perché, capito, il leone...
Cioè fare rumore.
Sì, i leoni di solito non attaccano un bufalo, di solito. E allora, quindi, io ho imparato quando evangelizzare nelle strade, mai dare l'impressione che hai paura, che sei... Non farti mettere in difesa, se fai una domanda sbagliata, dice perché? Dove abiti? E perché vuoi saperlo? Non ti conosco. Puoi fare, sei cristiana, e tu cosa sei? Cosa distribuisci? Perché vuoi saperlo? Metti lui sulla difesa, Dimmi.
Ma io come donna neanche starei lì a parlare con questo o metterlo sulla difesa. Perché è successo anche a me mentre evangelizzavo, viene qualcuno per darti fastidio, con la scusa che vuole sapere che ora è, o vuole venderti una caramella.
O vuole sapere cosa distribuisci.
O poi ti chiede domande, ma da dove sei, ma di cosa parlate? Io neanche gli rispondo, solo vado via dicendo solo questo, no grazie, no grazie, no grazie.
Perfetto.
Qualsiasi cosa mi chiede,
perfetto,
io cammino, vado via dicendo no grazie, niente.
Esatto.
Cioè niente attenzione, niente risposte a questo.
Sì, esatto. Potevi fare questo sistema, è forse uno dei migliori.
Se tu vedi che è suspicioso, questo non rispondi.
Dice no, no, grazie, e cammina.
E vai via.
Non sta lì fermo a dire no, grazie, no, grazie.
No, 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 cammina.
No. Dice grazie, no, e vai.
Perché se ti segue, già esce in evidenza, tutti lo notano.
Se ti seguono, devi girarti e fissarlo. Come dire, ho capito che mi stai seguendo.
Mm-hmm.
Va bene. E se tu ti giri e lo fissi, poi tiri fuori il telefono e fai finta di parlare al telefono, fai finta di telefonare o telefona a qualcuno se vuoi, mm-hmm, ma è sufficiente che fai finta di fare il numero e poi mentre lo guardi e parli al telefono lui sparisce.
Sì.
Poi,
perché si rende
altro,
conto che o chiami la polizia o chiami il marito o chiami qualcuno.
Un altro sistema è dire, guarda, mio marito lavora con la polizia, cos'hai bisogno? Puoi darmi il tuo nome e cognome, per favore? A questo punto, se tu... Perché tutti noi lavoriamo con la polizia. Chi è che non lavora con la polizia? Io lavoro con la polizia.
Certo.
Mi fermano, mi controllano la patente. Poi, ogni volta che mi imbattono alla polizia, io sono in massima cooperazione. Patente, documenti, tutto qui. Non sono come quelle capre zizzanie di internet. Come ti chiami? Dove abiti? Dammi tu. Ma chi sei? Tu una capra o un caprone? Sei un vigile urbano che devi controllare la mia patente? No. E allora cosa vuoi? Pedalare, per cortesia. Una donna per le strade, una sorella tra l'altro. Poi le capre non siete autorizzate. Sai che le capre non sono autorizzate a disturbare le nostre sorelle?
Va bene, però lo fanno lo stesso.
Va bene, però è proibito, lo proibisco io.
Va bene, però quelle non ubbidiscono.
E allora trattateli da capre.
Sì, certo.
Dice, volantini sono per i cristiani, tu sei cristiano? No, e guarda che se lo leggi non ti piace. Dammelo lo stesso, ma scusa, questi sono privati, perché devo dartelo? Per litigare? E comunque, guarda, non mi serve niente, arrivederci, e vai come il vento. E poi se ti giri e ti segue, allora tiri fuori il telefono, fai un telefono o telefono a qualcuno, oppure fai finta di telefonare, poi mentre sei al telefono lo guardi e ti metti a parlare. Questo qui se ne va. E poi gli puoi dire, mio marito lavora con la polizia, cosa hai bisogno del mio marito? Capito? Ci sono tanti modi. L'importante è che non ti fai vedere che hai paura. Non importa se è una donna. Se sei una donna, sarà meglio che sia una donna come Giovanna d'Arco. Ci siamo? Avanti.
Sì, una cosa voglio dire che in realtà da quando ho conosciuto questa missione abbiamo sempre avuto sul telefono il numero della polizia locale. Per qualsiasi emergenza deve essere molto handy, this number. Very handy.
Sì, sotto mano.
Deve essere sotto mano, cioè tra i tuoi numeri principali che puoi trovare con un click, devi essere quel numero della polizia. E anche il numero di qualche poliziotto che tu conosci, che puoi chiamare, perché noi abbiamo sempre fatto questo sforzo in qualsiasi
situazione,
zona siamo vissuti, abbiamo sempre conosciuto quelli della polizia della zona che possono intervenire in caso di emergenza.
Infatti abbiamo diversi amici nella polizia, perché la polizia è qui per difendervi. Il poliziotto è un ministro di Dio, Romani 13:1.
Certo.
Non abbiate paura della polizia. Ma mi fanno le multe, ma magari te le meriti anche. Però la polizia, io mi ricordo una vicina è stata uccisa durante una rapina e abitava un chilometro da noi. La polizia è venuta. È stata la polizia, ha detto, caspita, cosa si fa in questi casi? Ho fatto amicizia con la polizia, come faccio sempre, e mi ha detto, vi conviene che fate il permesso di caccia?
Sì.
E noi abbiamo permesso di caccia qui. Abbiamo permesso di caccia e uno è a nome di Angela. Angela è Calamity Jane, eh?
Yeah, yeah.
Caro mio, lei mette paura al diavolo.
I never use it. Con il diavolo non funziona però. Devi sparare altre cose con il diavolo.
Ma hai provato a sparare qualche volta? È sempre John che chiede quando andiamo a sparare, fare il tiro a segno. Ma l'ultima volta quando è che abbiamo sparato? 3-4 anni fa?
Ma sì, tanto tempo fa.
5 anni. Io non è che siamo con
Non lo
troppo
so.
sparacchini, perché a me,
No.
cioè, sparare agli uccelli così l'ho detto tutti quanti qua, ma a me mi fanno pena gli
Ma agli
uccelli.
uccelli non abbiamo mai fatto, veramente.
No,
Mai.
mai,
No,
mai.
no.
Ma loro vogliono andare a dare la caccia alle anatre. Io gli ho detto, ragazzi, qui si spara gli animali solamente per sopravvivenza, se serve da mangiare, ma solamente per come quelle cretinaggini, imbecillità, che vanno a sparare agli animali per divertimento. Ma a me mi fa schifo quello, scusa. Dio ci ha dato permesso di. Dio ci ha dato il permesso carnivoro in Genesi 10 per concessione, no? Ma non era questo il piano di Dio nel giardino dell'Eden? Tu adesso controlla le dottrine, Angela. Hai visto mai da qualche parte che ti fanno vedere Adamo ed Eva con i fucili a caccia?
No, 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 no.
Sei sicura? Ecco,
Mai.
allora conferma.
Giusto.
Amen. Allora.
Quindi Elena chiede se ho sbagliato io. Non mi dovevo neanche fermare a spiegare che volantini stavo dando a quel
Beh, tu
signore.
hai già risposto, no?
Sì, io non mi avrei
Insieme abbiamo
fermato, no.
risposto.
No, però sai Elena, queste cose si imparano mentre vai con gli sbagli. La prossima volta saprai. Anche io all'inizio credevo che devo essere educata con tutti, parlare con tutti.
No, no,
No,
no, no,
non è
educata
così.
sì, ma scusi, no, non mi interessa, grazie.
Sì,
Non
vai via.
importa, non importa che cretinata che ti dicono o che appiglio cercano, non mi interessa, grazie, e cammina.
Sì.
E cammina, e poi se ti segue, capito? E poi se tu arrivi al punto che gli dici che mio marito lavora con la polizia, puoi tirare fuori il telefono e dove c'hai i contatti, i tuoi numeri di telefono, e dice: guarda, mio marito lavora con la polizia, cosa hai bisogno? Per non gli dare il telefono.
No.
Cosa hai bisogno del mio marito? Guardi, mi dia nome e cognome che le diamo tutte le informazioni che ha bisogno, lo guardi negli occhi, mi danno il nome e cognome, perché io lei non la conosco. Sì, ma tu sei cristiana. Senta, o mi dà il nome, se no è inutile che perdiamo tempo. E dopo dice: va bene, non mi interessa, e vai. E dopo, mentre vai, se questo qui è talmente indiavolato che ti segue, fai la scena 2. Il telefono che c'ha in mano, e gli hai fatto vedere, fai finta di fare un numero o chiami veramente. Va bene? E poi gli puoi anche dire: guarda, mio marito lavora con la polizia. E poi dici: guarda, lei mi sta disturbando, guarda che faccio una foto, gliela do, lo do a mio marito, eh? Guarda che gli faccio una foto, eh? Non mi costringa. E poi dice: non mi interessa, arrivederci. Cioè, il telefono oggi è un'arma, è un'arma. A volte sono stati imposti a bere una tazza di tè. Entra uno, a volte è successo, e si mette a fare il video, perché siamo stranieri, italiani, bianchi, eccetera, e qualche fessacchiotto l'ha fatto. Ci siamo alzati, va bene, anche Angela si è alzata e ha detto: cosa, lei non può fare il video, non ci conosce. Ma qua, no, niente, niente, posso vedere la foto, posso vedere? È vero, Angela?
Sì, l'abbiamo
E
chiesto di cancellare
sì,
subito.
lei gli ha detto: questo va
Cancella qui davanti a
cancellato.
me, voglio vedere.
Lei vuol mettere su internet? No, 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 lo cancella allora. Ok, vedi il fatto quando. Va bene.
No, prima di fare una foto con me e con te, devono chiedere il
E
permesso,
la risposta.
altrimenti tu hai il diritto di andare, chiedere il loro telefono, guardarlo e chiedere davanti ai tuoi occhi di
Sì,
cancellare la foto, perché è la tua foto.
l'hanno sempre tirato fuori. Mi faccio vedere la foto.
Questo l'abbiamo
Non
fatto
devi
tante volte.
chiedergli la domanda sbagliata. Ha fatto una foto, ha fatto video. No, non l'ho fatto. Non lo fa un'altra domanda. Dice: posso vedere? E ti metti lì e te lo fanno vedere sempre. Dice: questo qui no, questo lei non ha bisogno. Cancellare, cortesia, anzi lo cancelli tu se vuoi. Allora, ormai l'Europa, in conclusione, sta sempre diventando zona sotto controllo di queste religioni. È un dato di fatto che dobbiamo usare molta saggezza. Chi può dovrebbe uscire, dico io, dall'Occidente, a meno che non si senta chiamato a stare nelle zone di queste religioni con tutte le conseguenze. Se questa è la vostra fede, io chi sono io per dirvi cosa dovete fare? Io vi dico quello che farei io. Quindi, cara sorella e care sorelle, fratelli, Se evangelizzi, se tu sorella evangelizzi da sola, come donna dovresti concentrarti sulle donne. Credo che forse lo stia facendo.
Ma infatti le stava evangelizzando una donna quando questo si è avvicinato.
E lei può dire, guarda, lei è un uomo, io non parlo con uomini sconosciuti, mi spiace.
Bello,
ma niente, grazie, arrivederci. E poi sa te se tira fuori il telefono, il marito che lavora con la polizia. Perché tutti lavoriamo con la polizia quando ci controllano la patente, no?
Certo.
Ecco, allora, appunto, se un uomo ti approccia, semplicemente dire che tuo marito non c'è, che preferisce evitare, e va bene.
Sì.
Insomma, dovete usare saggezza. Una donna dà sempre l'impressione di essere indifesa. Meglio che tu lo faccia di meno, evangelizzare da sola, a meno che non sono donne. Ma non farti vedere che dai volantini. Infatti l'uomo non doveva neanche vedere che tu gli hai dato un volantino. Se gli dai il volantino, daglielo in un modo che nessuno vede, girate di spalle, che io facevo sempre così. Quindi vai insieme al marito quando puoi, ma anche col marito devi usare saggezza. E comunque sta per sorgere il loro capo, l'anticristo, le tenebre avanzano e sempre di più. Guarda, le tenebre avanzano. Guarda, qui c'è un giornale della Nigeria, Avvenire, cattolico, cosa dice?
Dice, nuove violenze in Nigeria, oltre 200 studenti rapiti in un collegio cattolico.
Vedi, ci sono tante notizie su questo, la Repubblica Internazionale, parla di quello che in Nigeria è cominciata una specie di tribolazione alla faccia dei falsi profeti che ci dicono che ci sarà rapimento prima della tribolazione, ma è già quasi cominciata.
Questo è un altro tipo di rapimento, rapiscono gli studenti.
I media anticristo amplificano la propaganda dei capi nigeriani, certi religiosi, che dicono che non si tratta di guerra religiosa, ma lo è.
Ma certo.
In Giovanni 16, Angelina, Gesù ci ha avvertito di cosa? L'ora viene?
L'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio perché ero con voi. Giovanni 16, versi 2 a 4.
Ok, in Apocalisse 20, verso 4, dice, vidi dei troni, vide le anime di quelli che erano stati decapitati. Attenzione, decapitare vuol dire tagliare le teste.
Sì.
Decapitati per la testimonianza di Gesù e così via, tempo della fine, no? Quindi chi ha occhi per vedere, una mente per pensare, e non segue la propaganda dei media, dovrebbe sapere qual è la religione che taglia le teste ai nemici.
Sì, infatti lo sappiamo dalle notizie, lo abbiamo già notato, chi è quella religione che taglia le teste. E fanno anche dei video orribili, veramente, li pubblicano. Questo lo abbiamo già visto. Però la cosa estremamente triste è che stanno rapendo dei bambini nelle scuole, 200 bambini rapiti. Cioè, le fanno soffrire solo perché fanno parte di un collegio cattolico. Certo che è guerra religiosa, che altro può essere? E lo fanno nel nome del loro Dio, del loro libro sacro che comanda queste cose e si credono anche eroi facendole.
Qual è la religione che taglia le teste ai nemici nel nome di Dio? E Gesù ha detto, chi vi ucciderà crederà di rendere servizio a Dio. Chi crede che... Qual è la religione? Guardatevi intorno, avete capito tutto. Qual è la religione che nel loro libro sacro dice di uccidere i cristiani, gli ebrei? Dice proprio così. Devo andare a cercare la scrittura, Angelina, sul Corano?
No. L'abbiamo letto tante volte.
Tante volte. E allora, il Dio del mondo, ok, ha spostato decine di milioni di popolazione da nazione a un'altra nazione. Cioè, più che altro ha invaso l'Europa. Di una certa religione. Cioè non è che il diavolo l'ha fatto senza motivo, ma grazie ai ciechi politici, ultra ciechi, ultra... Cioè ormai questi immigrati li hanno posizionati per il futuro uso, non appena l'anticristo sorgerà. Quando l'anticristo sorgerà, lui farà delle provocazioni e scoppieranno di tutto. perché uno con la religione così, la religione cos'ha. Io credo che siamo alla vigilia di questo, che arriva l'Anticristo e azionano, mettono in funzione immigrati da una certa religione per perseguitare i cristiani, perché il loro libro sacro dice: ovunque andate è terra vostra, ovunque andate portate la vostra religione, andate che tanto sono pagani, potete ucciderli come e quando volete. Dice così il loro libro sacro. Abbiamo letto le scritture, chi le vuole io gliele mando. Ma questo non avverrà, queste cose, secondo la tabella oraria dei falsi insegnanti, che hanno la tabella oraria sbagliata, cioè questi insegnanti delle chiese pentecostali, ma secondo le profezie. Va bene, cioè quando è che sorge l'Anticristo? Per esempio, vai secondo Tessalonicesi, Angelina 2 e 3.
Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno...
Quale giorno? Il giorno del ritorno di Cristo.
Quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Secondo Tessalonicesi 2, verso 3.
Cioè, l'Anticristo deve venire prima di Cristo. Il rapimento segreto è una bugia satanica per sorprendere e distruggere la Chiesa in modo che non si prepari. Quindi prima viene l'Anticristo, poi ritorna Cristo per il rapimento. E non ascoltate i falsi profeti. Ripeto, secondo Tessalonicesi 2 e 3, svegliamoci per cortesia. Andiamo a Geremia 27, dove anche in Israele c'era il problema, anche lì c'erano i falsi profeti pentecostali. Si chiamavano ebrei, ovviamente. 14:15, Geremia 27, cosa dice?
Non date ascolto alle parole dei profeti che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia, perché vi profetizzano menzogna. Io infatti non li ho mandati, dice il Signore, ma profetizzano falsamente nel mio nome, perché io vi cacci e voi periate, voi e i profeti che vi profetizzano. Geremia 27, versi 14 e 15.
Cosa sta dicendo Dio? Sta dicendo: i falsi profeti vi profetizzano le bugie affinché voi periate, affinché voi morite, affinché i babilonesi vi uccidano. Per questo è il motivo che vi profetizzano bugie. È avvenuto con Israele e Babilonia, è stato adempito, infatti sono stati distrutti da Babilonia. E sta avvenendo adesso, i nuovi falsi profeti profetizzano, si sono inventati delle bugie sataniche che si chiamano rapimento prima della tribolazione. Scrittura non ne hanno, però dicono è segreto. È talmente segreto che non lo sa neanche Dio, non lo sa neanche la Bibbia, dicono questi imbroglioni. Va bene? E questo è il piano satanico, che senza neanche sapere, non credo che lo sanno loro, però cooperano col diavolo. Non sanno che è il diavolo che tira le cordicelle, ma loro cooperano col diavolo. I cattolici avevano il loro papa Pacciamama, sì. I pentecostali hanno i loro insegnanti del rapimento, pre-tribolazione, bugia senza nessuna base biblica, mettono 100 scritture che non c'entrano niente, niente. Povera chiesa pentecostale. C'è da arrossire a vedere nelle mani di quali certi insegnanti queste pecorelle sono cadute. Pecorelle anche un po' cieche, perché sono così lazzaroni che la Bibbia non la studiano. Non vanno a cercare qualcuno che gli insegna un po' le profezie, qualcuno meglio di me possibilmente. C'è Vale che ha scritto su questo soggetto, Angelina.
Sì, una domanda interessante. Vale dice: pace, ho una domanda riguardo ad alcuni pastori. Cosa ne pensate dei pastori che fanno gossip? Quindi, di conseguenza, cioè gossip è in inglese, in italiano sono quelli che, how do you say gossip?
Sparlare.
Che sparlano. Pastori che sparlano. Quindi, di conseguenza, facendo ciò, giudicano il passato della persona che non era in Cristo. Facendo ciò, si sentono migliori e superiori. E facendo ciò, condannano la persona e il tutto alle spalle. Perché dal mio punto di vista è un conto se lo fa un membro della Chiesa che già essendo cristiano sbaglia, ma essendo membro e non guida ci sta che stia ancora crescendo e quindi l'errore ci può stare. Ma un conto se lo fa una guida pastorale che deve dare l'esempio. Secondo voi questi pastori verranno puniti da Dio in qualche modo se non si ravvedono? Grazie in anticipo per la risposta. Benedizioni. Interessante. Ci sono dei pastori che sparlano, specialmente sui membri della chiesa che magari confessano qualche cosa al pastore, chiedono preghiera, che aprono il cuore, e poi i pastori sparlano alle spalle di questi membri. Ma è veramente triste sentire questo.
Ma io, come sempre dico, no, io non sono chiamato a giudicare le altre chiese o gli altri pastori, però siamo tutti chiamati come sentinelle ad avvertire delle bugie, degli inganni, di quello che sta facendo il diavolo, anche attraverso i falsi profeti e i falsi pastori. Quindi è diverso. Quindi non posso giudicare i pastori che non conosco, però posso parlare in generale. In base a questa testimonianza qui, naturalmente io non sono là, non posso giudicare, quindi parlerò in generale. Io direi che certamente il Signore punirà il pastore che sparla. Poi puoi sparlare del diavolo, ma non è che stai sparlando del diavolo, lo stai esponendo. Quindi Gesù ha parlato male dei farisei, ha parlato male dei sadducei, ha parlato male dei dottori della legge, non stava sparlando. D'accordo? Stava esponendo delle bugie, l'ipocrisia, non è sparlare. Però bisognerebbe vedere se questo pastore qua sta sparlando di cose false, come per esempio fanno su di me, che sono sempre a sparlare di me, frate Giuseppe, ma frate Giuseppe, lo so che io punto il dito verso certi, non le chiese tanto, ma più che altro certi predicatori, certi insegnanti che insegnano bugie, ma questo è il mio dovere, è il dovere di tutti noi, siamo sentinelle, dobbiamo come sentinella puntare il dito contro il diavolo, quello che sta facendo, e anche i suoi seguaci sono zizzania, e molti di questi sono insegnanti, quelli che insegnano bugie per anni e anni e anni, se non si convertono sono zizzania. Non perdono la salvezza, semplicemente non ce l'hanno. Sono come quelle di Matteo 8, quelle di Matteo 8 e anche Matteo 7 e 21, che si credono cristiani e non lo sono, si credono benedetti e non lo sono, si credono sotto la grazia e non lo sono. Va bene? Quindi il Signore li giudicherà. D'accordo? Ho risposto almeno, Angelina?
Sì, quindi tu hai detto che non puoi giudicare perché non conosci questa situazione precisa.
Sì, non posso giudicare la persona
però
particolare.
Se questa testimonianza è vera, certo che Dio li giudicherà.
Se questi qui stanno sparlando male di fratelli, non importa se sono seduti in panca a scaldare panche o se sono addirittura pastori. Dici, i pastori possono farlo? No, i pastori non possono farlo. Va bene, io sono anni che predico, è tutto registrato quello che dico, e persino su YouTube, su internet. Va bene, no, io non scappo, è tutto registrato. Quindi se trovate qualcosa di sbagliato, me lo dite, gentilmente vi chiedo, mandateci anche le scritture, se non neanche vi rispondo. Dio ci aiuti, amen. Angelina, amen. Se c'è altro che devo rispondere?
No, su questo no.
Sì, perché non voglio...
Però possiamo vedere cosa sta succedendo in Ucraina? Siamo vicini a una possibile pace?
Ok, veloci in Ucraina, perché sono stanco di questa guerra e il Signore è più stanco di me.
Sì, però se si parla di pace è bello annunciarlo. Certo non c'è nessun annuncio ancora, però Trump ha fatto un'altra proposta di un trattato di pace che sembra che Putin è favorevole.
Sì, i giornali in generale, tutti quanti stanno dicendo che Trump ha dato l'ultimatum a Zelensky che deve accettare entro giovedì la sua proposta, perché sennò lo molla. E Zelensky, lui dice, dobbiamo fare scelte difficili, eccetera. Però fino a quando l'Europa sostiene Zelensky col nulla, perché l'Europa non c'è niente, la Francia ha promesso a Zelensky che ci pensano loro a sostenere l'Ucraina, e la Francia venderà, non è che li aiuta, li vende, 100 aerei Rafale, che sono aerei scadenti francesi, cerca di fare competizione all'America, ma sono aerei scadenti. Però gliene vuole dare 100, cioè praticamente l'America, la Francia vuole smerciare i ferrovecchi che non li vuole più, e va bene che adesso stanno facendo aerei più moderni. Però dice che per consegnare questi aerei ci vorranno almeno 10 anni. Naturalmente non è che io non credo neanche che gli ricostruiscono nuovi, credo che gli smerceranno i ferro vecchi che la Francia ha e ci vogliono 10 anni per rimpiazzare, mettere aerei moderni alla Francia e i ferro vecchi li manda l'Ucraina. La Germania aveva fatto lo stesso, ha promesso un sacco di carri armati, poi finalmente i treni sono partiti con i carri armati tedeschi verso l'Ucraina e quando sono arrivati i generali, anche Zelensky, hanno preso i carri armati e gli hanno rimandato indietro, dice questi sono ferro vecchi, non funzionano. È come la nostra stampante che l'abbiamo, la nostra fotocopiatrice, l'abbiamo mandata a riparare. Vabbè, ne parliamo dopo, casomai.
Quindi è la prima volta però che davanti a un possibile trattato di pace, davanti a una proposta, Zelensky non dice fermamente no, 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 ma dice potremmo dover fare scelta difficile. Quindi sta considerando.
Si sta considerando perché lui ha perso la guerra, Zelensky, è sostenuto dai soldi dell'Occidente, dalle armi dell'Occidente. La guerra l'ha persa anche così e vuole dettare le condizioni per la pace. E la Russia gli ha detto non è che funziona così. Le condizioni non vengono dettate da chi perde. Va bene, allora insomma la campana suona per Zelensky e suona per la cupola di Bruxelles. La cupola da Palermo si è spostata a Bruxelles. E allora i globalisti devono zuccherare il loro dente avvelenato, sotterrare l'ascia di guerra.
Ah sì?
Sì. Però sappiamo che sotterrando l'ascia di guerra cosa faranno? Lasceranno il manico dell'ascia spuntare fuori dalla tomba, dalla terra dove la seppelliscono, cioè pronta all'uso. Quindi non è che sotterrano l'ascia di guerra completamente. Io credo che i globalisti di Bruxelles faranno lo stesso madornale errore degli spacconi americani quando dopo la finta provocazione del famoso Golfo del Tonchino, cioè nel 1965 l'America provocò il Vietnam con un finto attacco, che ci fu una barca da pesca, una piccola barca che si mise a sparare contro le navi da guerra portaerei americane, figurati, no? Era tutta una sceneggiata. E allora che successe? Usando questo false flag, questo finto provocazione, cioè c'era un globalista alla Casa Bianca a quei tempi, Johnson, presidente Johnson. E allora Johnson cosa fa? Continua la guerra che la Francia aveva perso contro i comunisti Viet Cong del Vietnam del Nord. Alla Francia questo gli era costato 90-100.000 morti. Alla Francia, cioè una guerra francese contro Vietnam che fu dal 46 al 54 e la Francia dice basta, rien va plus, basta, se ne sono andati pieni di botte, non riescono a concludere niente. Però i globalisti americani, dopo aver eliminato il non globalista e il non guerrafondaio Kennedy, va bene? Questi sono peccati troppo imperdonabili per lasciarlo vivere e lo fanno fuori a Kennedy. Questo naturalmente è cos'è che ci ricorda. Per certi versi ci ricorda il nuovo Kennedy. Chi è il nuovo Kennedy? Trump. Oh. Anche lui ha tentato di farlo fuori perché lui vuole la pace e questo non va col globalismo. Mm-hmm. Che interessi c'ha a Bruxelles di fare la guerra con la Russia, dopo che persino Trump, l'americano Trump gli dice basta, no, vuole andare avanti, non hanno soldi, non hanno armi, però vogliono che l'America fa. L'America dice io vi do le armi ma le pagate voi, però insomma è tutta una mafia. E allora l'America piena di smania di mostrare alla Francia e al mondo la sua superiorità, le sue portaerei, la sua invincibile grande aviazione, garantisce a Hollywood invincibile.
Sì.
Allora cosa fa l'America? Nel 1965 entra in guerra con il finto attacco del Golfo del Tonchino. Risultati: risultati sono 58.000 morti americani, il doppio di questo numero poi si sono suicidati alla fine della guerra, attenzione. Quando uscirono dal Vietnam fu l'inizio della caduta ingloriosa dell'America, dell'Aquila americana, dell'America, va bene, in Vietnam. Hai messo questa foto Vietnam sulla radio?
Sì, sì, sì.
Ecco, vedi qua. Qui c'è una vignetta americana che dice le truppe si ritirano da Vietnam. E lì si vede che stanno imbarcando su un aereo tante casse da morte con le bandiere americane. Sulla destra c'è la ingloriosa ritirata dell'ambasciata americana. Qui non si vede, ma sopra in cima a questo caseggiato qui c'è un elicottero. Mm-hmm. E qui vanno su, ma se c'è che in internet ci sono foto anche meglio di questo. E poi ci sono soldati che attraversano un fiume qui in Vietnam. Insomma, adesso è il turno dell'Europa di mostrare i muscoli alla Russia, ma i muscoli non ne ha l'Europa. C'è Merz che vuol diventare la prima potenza europea, ma non ci riuscirà perché le profezie dicono che la Russia vince. Ci saranno due guerre che stanno arrivando e l'Europa li perde tutte e due. Cioè, non ha muscoli, ma vuole i muscoli a più presto l'Europa. E questo spiega il bellicismo di Germania, Francia e Gran Bretagna. Meno male che la Meloni, anche se lei sta sostenendo con armi e tutto, però è un pochettino più calma, meno male. Sono i pazzi e sarebbero stati 4 invece di 3. Ora, quando i mercenari, capi di Stato, sono nei guai, ecco che si rifugiano in una opportuna emergenza. Ovviamente un'emergenza falsa, creata ad hoc. E cos'è? Le emergenze sono sempre le guerre. Guarda, qui c'è Macron. C'è il giornale di Corriere della Sera lì che parla di
sì.
Macron.
Macron dice, dobbiamo essere pronti a perdere i nostri figli.
Ecco.
In Francia è bufera sul capo di Stato.
Bufera. Quindi Macron è l'anticristo. E lui non sarà l'anticristo, ma è un anticristo. Dice, prepariamoci a perdere i nostri figli.
Ma chi annuncia questo?
Preparatevi ad andare a morire.
È incredibile.
Chi lo dice? Macron, che vi vuole così tanto bene. E lui verrà.
Incredibile.
Tirerà fuori dal freezer le sue lacrime congelate e verrà a spargere sulle tombe con un fiore.
Incredibile.
La Repubblica così dice, il capo di Stato.
Il capo di Stato maggiore francese avverte. Il paese si prepari a perdere i suoi figli in guerra.
Cioè i mafiosi si sono coalizzati, no? Sembrano delle fotocopie di Zelensky. Così dice la verità.
Francia in preda al delirio bellicista. Accettate di perdere i figli al fronte.
Insomma, tutti i giornali ne parlano che questo anticristo Napoleone IV qui, Macron.
Eh sì, perché lui di figli non ne ha e dice a Francia, perdete voi i vostri figli.
Armiamoci e partite, le casse da morte sono pronte. Per questo è che io sono anni che lo dico, uscite dall'Europa, perché i vostri figli rischiano grosso. Anche l'Italia, guarda, la Meloni che sembra un po' meglio di questi qua, un pochino forse lo è, non tanto. E cioè adesso manda armi tutto all'Ucraina e sarà obbligata, l'Italia sarà obbligata, la Meloni o un altro come lei o peggio di lei, così come gli italiani sono andati in Afghanistan, gli italiani sono andati a morire in Iraq, gli italiani sono andati in Bosnia, dovranno andare perché sennò sono obbligati, perché sennò perdono i soldi di Bruxelles. Bruxelles paga, veramente non è Bruxelles, siete voi con le tasse. Io me ne sono andato in Sud America, ma voi siete ancora lì. Voi che lavorate come dipendenti, la metà dello stipendio mica ve lo chiedono, se lo prendono. Questi anticristo le tasse le chiedono solo le multinazionali e chi risponde? Rispondono gli avvocati. Allora, le tasse non possiamo pagarle perché bla bla bla, stiamo dando lavoro, bla bla bla, e le tasse non le paghiamo. Come fanno altrimenti queste multinazionali in 448 a diventare miliardari? Adesso ce ne sono due multinazionali al mondo, che Elon Musk, e poi c'è un altro che nome complicato, che sono diventati trilionari. Ci sono società multinazionali che sono più ricche di intere nazioni. E i soldi come un'altalena, non è che i soldi si creano dall'aria. Per diventare multinazionalista bisogna che milioni di persone muoiano di fame. Ci siamo?
Mm-hmm.
Amen.
Sì.
Allora,
Amen.
Dove andiamo, Angelino? Ci
Grazie,
spostiamo?
Signore. Se ti leggo un dolce messaggio da parte di Sabrina.
Sabrina.
Lei sta pregando per la tua salute e ti scrive un messaggio dolce. Fratello Giuseppe, prego per la tua salute. Quello che dici è di grande esempio ed è proprio in questi frangenti che si vedono i frutti.
Dio aiutaci.
Questo riguarda tua salute. Dice, tu hai la pace che Gesù dona, non come il mondo dà, perché nonostante tu non stia bene con la salute, hai la pace.
Sì, se non viene un miracolo, fra poco riposerò in pace per sempre.
No, 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 il miracolo è già avvenuto sulla croce 2000 anni fa, ma di cosa parli?
Sì, ma non dobbiamo preoccuparci, fratelli. Il Signore è sempre in controllo nella vita e nella morte. Amen.
Normalmente le persone crollano di fronte a un tumore, a un problema di salute, ma tu invece rimani nella pace. E questo è possibile solo perché il Signore è con te.
Il Signore è con noi, plurale, leggilo in plurale.
E questo è possibile solo perché il Signore è con noi.
Con noi.
Sono felice che quel messaggio potente che il Signore ti ha dato a Londra, di portare il messaggio divino a tante anime, che tra quelle sono compresa anche io.
Sicuramente, Sabrina.
Grazie perché in silenzio, ma un silenzio assordante, mi hai dato tanto. Non si può spiegare in uno scritto.
Basta che dici grazie Gesù, ho capito tutto.
Rimettiti, abbiamo tanto bisogno di te. E comunque sia fatta la volontà del Signore sempre. Sabrina.
Signore, aiutaci.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, abbiamo così tanto da fare per il Signore. Non abbiamo tempo per scoraggiarsi, per preoccuparsi, per guardare i cancri, ai tumori, alle opere del diavolo. Non c'è tempo. C'è solo tempo di lodare il Signore, ringraziarlo, benedirlo, amare i fratelli ed evangelizzare. Solo una vita presto finirà. Solo
amen.
Quello che abbiamo fatto per Cristo durerà. Amen, fratelli.
Sì, amen.
Sabrina, un abbraccio, un bacio, un bacione e un abbraccione. Grazie, sei molto fedele, sei una vera sorella. Grazie, grazie.
Grazie, Signore.
Angela, a te.
Amen. E un breve aggiornamento su come sta andando avanti il libro sul tempo della fine. E come vi abbiamo detto anche la settimana scorsa, stiamo cercando una stampante. E la stiamo ancora cercando per trovare quella giusta.
Cerca, Angela, che chi cerca trova.
Ma non è che stiamo dando tanto tempo, devo dire. Dobbiamo investire più tempo in questo.
Ma neanche l'abbiamo il tempo.
Ma questa stampante speriamo di ottenerla non solo per questo libro, per il tempo della fine, per un progetto, ma per tanti materiali per la distribuzione locale nel futuro in spagnolo.
Guarda, se il Signore ce la dà, grazie Signore. Se non ce la dà, facciamo
allora
meno.
Facciamo senza.
Facciamo come mio nonno. Sai come ha fatto mio nonno?
Come?
Ha fatto senza.
Senza stampante?
Senza stampante.
Ecco. Quindi Dio sa e lui ha la soluzione giusta, noi dobbiamo solo controllare, investigare finché troviamo la sua volontà. Per adesso stiamo ancora investigando finché troviamo quello che Dio ha preparato per
Angela
questo progetto.
Investiga.
Stiamo aspettando i consigli di alcuni esperti, gente che ripara stampanti, per farci sapere quale modello suggeriscono, quelli più economici, più duraturi, per i quali la manutenzione costa meno e che i ricambi di riparazione si possano trovare anche localmente, perché altrimenti dovrebbero venire dalla Cina, dall'America, si aspetta tanto tempo. E quindi stiamo andando molto piano, non vogliamo sprecare soldi, e nel frattempo preghiamo che il Signore ci aiuti a fare progressi con la piccola stampante che già abbiamo, che per adesso è in riparazione, ma la porteremo a casa appena possibile. Quindi faremo quello che si può.
Quindi senti, se riusciamo, vediamo, altrimenti facciamo senza.
In un modo o nell'altro ce la faremo.
Se non, facciamo come la stalla di Betlemme.
Certo.
Non credo che c'erano stampanti nella stalla di Betlemme.
No.
Non credo.
No, no, no.
Non ci sono prove.
No, non ci sono.
Specialmente una che cioè, non era stata inventata.
Sì.
Quindi se tutto viene provveduto, bene, se no facciamo come abbiamo sempre fatto. Gloria a Dio.
Gloria a Dio, grazie Gesù. Credo che è arrivato anche il tempo di chiudere. Cosa pensi?
Io non penso.
Tu non pensi?
No, pensare è un lusso. In inglese si dice if you think, you sink, because you stink. Traduzione Angela.
Thank you.
Se pensi,
poi sprofondi, affondi, perché puzzi, perché sì, in inglese rima, sì.
Sì, se pensi, affondi, perché puzzi. Allora,
if you think, you sink, because you stink.
Beh, in inglese fa rima,
yes.
In italiano fa pietà.
Allora, lasciamoli andare, che facciamo pietà.
Noi sempre pietà se non mostriamo Gesù. Per questo è un altro motivo che dobbiamo mostrare Gesù, perché se no facciamo pietà.
Sì.
Va bene?
Sì.
Allora, nel nome di Gesù Cristo, Angela,
grazie, Signore.
Qui ci vuole una bella preghiera per benedire i fratelli che ci hanno sopportato finora.
Vero.
Grazie, fratelli.
Grazie, Signore.
Spero che non sia stato un calvario troppo duro.
Oh,
se
Signore,
c'è poi,
ti amo,
che
Gesù.
Che sta lui lì che...
Lui si sta divertendo, dice.
Sì. Cioè, il Vangelo deve essere profondo, vero, salvifico e anche divertente.
Mm.
Perché ha detto Gesù... C'è una scrittura su questo, sai che... Sai qual è Angela?
Non lo so.
Dice, il mio giogo è facile.
Sì.
Il mio carico è leggero.
Sì.
Quindi non dobbiamo predicare un Vangelo che per i fratelli è pesante. Specialmente i giovani. I giovani... non si divertono. Cioè, quando Gesù predicava, cosa facevano i bambini? Angela?
Correvano da lui.
Ecco. E quei farisei? Sempre correvano.
per arrestarlo.
Però direzione
per
opposta.
Prenderlo.
Quindi i giovani sempre corrono, o da te o via da te.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo. Ma io faccio fatica a chiudere, ma devo. Va bene, allora, Signore Gesù, una preghiera?
Sì, grazie Gesù.
Vi benedico, fratelli. Chiudete gli occhi, fratelli. Fratelli, oggi fate un regalo. Fate un regalo al marito, alla moglie, al fratello, alla sorella, ai figli, ai genitori. Date il vostro cuore in Gesù, nel nome di Gesù. Date tanto amore alla persona vicina. Prendete adesso la mano del familiare vicino, dell'amico vicino e dire Gesù ti ama. E a coloro ai quali è appropriato date un abbraccio. E se è molto appropriato, marito, una moglie, un bel bacio e dire Gesù ti ama, nel nome di Gesù Cristo. Il mondo è abbastanza pieno di iniquità, di malvagità, di inganni, di tradimenti. Ha bisogno dell'amore di Gesù. Vi benedico, fratelli. Siate benedetti. Amiamoci, fratelli. Vogliamoci bene. Non c'è tempo per nient'altro tranne che amarci. E non guardiamo al male, le tenebre, le nostre malattie, quello che fa il diavolo. Avanti con gli occhi su Gesù Cristo. È l'immagine di una barca, un battello, e il comandante, mani sul timone, gli occhi all'orizzonte. Lui sa la direzione, c'ha la bussola, c'ha la cartina. E allora, fratelli, occhi sulla cartina. Qual è la cartina, Angela?
La Bibbia.
La Bibbia. E occhi sulla bussola. Cos'è la bussola, Angela?
La parola.
Lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo.
La parola è già nella Bibbia. No?
Amen.
Non ti confondere.
Sì.
Perché sai, se io ti do una bussola, sei nella foresta, ma... ok, nord è di là, ma dove è che devo andare io? Allora ci vuole la cartina. Allora con la bussola e con la cartina riesci a trovare qual è il nord.
Ma io sono proprio così. Ho la bussola, ma non so come usarla. La bussola vera, quella per trovare direzione.
Cioè, le cartine non è difficile, Angelina. E so che aveva un ufficiale militare che non sapeva leggere la cartina.
Oh.
Guarda, se tu sei in una foresta, sì, c'è la bussola, ma da che direzione devo andare io?
Sì.
Va bene, allora la cartina e la bussola ti puoi barcamenare come? Cioè, la bussola indica il nord, giusto?
Sì.
Allora, quello deve collimare con cosa?
Non lo so.
Con il nord della cartina. Cioè, tutte le cartine puntano al nord, giusto o no? Vedi, qui c'è una cartina geografica, guarda. Dov'è il nord?
Up there.
Si dice in cima.
But it doesn't say and nothing.
Ma no, però, però automaticamente... no, ma lì c'è la bussola, lì, ma lì spesso non c'è. La cartina indica sempre il nord, la cima.
All right.
Quindi, vedi, la Groenlandia, la Siberia, mm-hmm. lì le... Dove viene mia moglie, lì dalla Danimarca, Scandinavia, quello è tutto nord. Allora la bussola ti indica il nord. Allora prendi la cartina, mm-hmm. allora giri la cartina finché il nord della cartina indica il nord della bussola.
Okay.
E allora adesso hai la posizione della cartina. Tu sei nel mezzo della giungla, devo andare a destra, a sinistra, avanti o indietro? Non lo so.
Mm-hmm.
Non lo so. E allora... Una volta che hai scoperto, hai messo in come si dice, in sopra...
Posizione.
Posizionato il nord della bussola col nord della cartina e combaciano, e allora adesso tu guardi solo la cartina. Da che parte devi andare? Sei nella foresta? E lui dice, io so che devo andare verso qua. Non so, può essere dove vuoi. Se sei in Sud America, capito... Ovest, c'è, se sei nel mezzo dell'Amazzonia, a ovest c'è la, diciamo il Perù, se sei nell'Amazzonia, a ovest c'è il Perù, e a est c'è l'Atlantico, dal Brasile, a ovest c'è il Pacifico, quindi il Perù. Da che parte vuoi andare? E vai in quella direzione, in base alla cartina. Una volta che hai scoperto, sulla cartina però, la bussola non è sufficiente. Sulla cartina ti aiuta un po', ma... E allora segui la cartina. Adesso sai dov'è est, l'ovest, sì. Sud e nord. Ho finito.
Sì, grazie.
Quindi questo, se è interessante per te, lo sarà anche
lo è importante,
altro.
Sì.
Allora, vi benedico di nuovo, fratelli, sorelle e bambini. Vi do un bacio, bambini. Grazie, Gesù. You want to pray or that's it?
Amen. Sì, come no. Grazie, Signore. Signore, benedici tutti i fratelli, Signore, con il tuo Spirito Santo.
Amen.
La nostra bussola che poi ci aiuta a capire la parola di Dio nel modo giusto, non con le nostre proprie interpretazioni o con i nostri desideri di essere rapiti prima. Certo che è più facile, ma un desiderio non significa che avverrà. Cioè vogliamo essere basati sulla tua parola, la vera mappa della nostra vita. Lì troviamo le istruzioni per la nostra vita. Signore, aiutaci a seguirle con tutto il cuore, aprire il cuore e la mente, accettare anche le cose difficili, accettarle come Gesù ha fatto. Gesù ha accettato anche le cose difficili nel Getsemani, ha accettato la strada difficile, ma poi ha ricevuto il premio. Signore, aiutaci a fare lo stesso. Ad accettare la strada angusta e stretta, a camminare su essa con gioia nel cuore, perché tu sei con noi e vedremo la vittoria, vedremo la ricompensa. Signore, benedici e proteggi tutti i fratelli nel nome di Gesù. Amen.
Amen, amen. Il futuro è bello tanto quanto le
promesse di
Dio. Alleluia.
Alleluia.
Se vi trovate nella foresta, fratelli, nella foresta spirituale, andate alla cartina. E lo Spirito Santo vi dirà dove è il nord e dove è il sud.
Amen.
Va bene? E per sapere che state seguendo la bussola, la cartina giusta, dovete camminare verso l'amore, verso la fede. Abbiamo un canto bellissimo che è Ebrei 11, per fede, per fede, per fede, nel nome di Gesù.
Amen.
Gloria a Dio, fratelli. E adesso vi mettiamo questo canto. Lo puoi trovare quel canto, Angelina?
Sì, sì, lo cortesia. Trovo. Subito.
Non so cosa avevi programmato, ma che adesso appena chiudiamo la radio, fra pochi secondi, noi ci alzeremo tutti quanti e andremo dove, Paul?
A fare una passeggiata.
We for a walk.
Che dobbiamo muoverci, dopo che siamo seduti per tanto tempo dobbiamo muoverci.
Sì, perché qui sono qua a predicare contro scaldare le sedie, non vogliamo noi unirci a quella dottrina. Qui dobbiamo alzarci, specialmente alzare fratello Giuseppe.
Qui in campagna è bello, vai in natura, tra gli alberi, cammini, è bello.
Sì, adesso andiamo a fare una passeggiata, mezz'oretta.
Amen.
E sotto gli alberi c'è un viottolo qui, un viottolo che è lungo un chilometro. E
sì.
Fratello Giuseppe ha bisogno di muoversi per non diventare una marmotta. Ci siamo?
Amen.
Allora, sei pronta con col canto?
Sì, è pronto.
Allora, Dio vi benedica, fratelli, adesso questo
ciao
qui.
Ciao a tutti, fratelli. Vi
e
amiamo.
Ebrei 11.
Amen,
per fede, per fede. Ascoltate bene. Vi amo.
La fede è certezza di cose che si sperano. Dimostrazione di cose che non si vedono. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per essa egli ricevette la testimonianza che era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo di essa Bencè è morto. Egli parla ancora. Per fede Enoch fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito. Prima infatti di essere portato via, egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo timore, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere in eredità e partì non sapendo dove andava. Per fede Abramo dimorò nella terra promessa, come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara stessa, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme e partorì, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò da un solo uomo, e questi come fosse morto, sono nati discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. Perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti, per cui lo riebbe come per una specie di risurrezione. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù riguardo a cose future. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiato alla sommità del suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede ordini riguardo alle sue ossa. Per fede Mosè, quando nacque, fu nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché essi videro che il bambino era bello e non temettero l'ordine del re. Per fede Mosè, divenuto adulto,
rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché colui che distruggeva i primogeniti non toccasse quelli di Israele. Per fede passarono il Mar Rosso come se attraversassero una terra asciutta, quando invece gli egiziani tentarono di fare ciò, furono inghiottiti. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che vi avevano girato attorno per 7 giorni. Per fede Rehab la prostituta non perì con gli increduli, perché aveva accolto in pace le spie. E che dirò di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole dei leoni. Spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. Le donne riebbero per risurrezione i loro morti, altri invece furono distesi sulla ruota e martoriati, non accettando la liberazione, per ottenere una migliore risurrezione. Altri ancora subirono scherni e flagelli, e anche catene e prigionia. Il mondo non era degno di loro. Erranti per deserti e monti, in spelonche e grotte della terra. Eppure tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa. Per Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi.